Allora, col permesso del RAV, col permesso della Parascì, col permesso di Rav Colombo, iniziamo questa Derascià. E Semi, quando mi ha parlato di questa cosa, parte sempre le emozioni in queste situazioni, ma poi di più questa volta l'argomento mi sembrava molto ostico, molto difficile trovare qualcosa, legare insieme i concetti su questo argomento, perché è talmente difficile che il rischio di dire delle cose anche banali, delle cose superficiali, almeno per me, è molto forte. Quindi così, ero molto preoccupato su come affrontare questo argomento. Comunque, alla fine...
Sì, è meglio. Allora, cambia molto.
Cambia poco, però... Perché? Allora, a proposito di tattute, ne riporto una che mi ha suggerito Rabbiat quando dovevo preparare la lezione, chiedeva a destra e manca a tutti i rabbanini di darmi un aiuto. Allora gli ho chiesto: Rabbi, mi dia una mano su cosa fare durante questa lezione. Dice: guarda, c'ho una bella idea, tu ti alzi e dici che per Shalom Bayit tu non avevi tempo di studiare perché dovevi seguire tua moglie, i figli, i ragazzi, che non hai preparato niente, ti alzi e te ne vai e dai un insegnamento enorme di Shalom Bayit, cioè che tu hai fatto, diciamo, far venire prima gli interessi della famiglia, gli interessi dei figli e della moglie anche allo studio della classe. E quindi naturalmente è una battuta che riporto Beshem Omro e cercherò adesso di dirvi quello che sono riuscito a studiare. Allora, riprendendo anche gli insegnamenti che ci ha fatto il Rav la scorsa settimana, il concetto di Shalom Bayit lo troviamo in maniera specifica in alcuni punti della Torah. Il primo insegnamento che appunto riportava anche Barbara Shira la scorsa settimana è nell'episodio che viene annunciato a Sarai e Avram che avranno un figlio, e appunto là c'è tutto il discorso che Sara ride della propria situazione di vecchiaia, e allo stesso tempo nota anche che il marito è nella stessa condizione, e quindi questo rende difficile la possibilità appunto di avere un figlio. E c'è un altro episodio che appunto riportava sempre di Barbara la scorsa settimana, e che invece si riferisce a tutta la procedura della società, che era questa procedura in cui, nel momento in cui c'era un sospetto di adulterio all'interno di una famiglia, c'era questa cerimonia che veniva fatta nel Beit HaMikdash per scongiurare, per far sì che si potesse risolvere questo problema, venisse meno questo sospetto di gelosia all'interno della famiglia e quindi si ricreasse un'armonia all'interno della famiglia stessa. E anche in questo caso, e questo è un punto su cui ritorneremo, alla fine di questo racconto sulla Torah, che appena viene ampiamente approfondito nella Gemara, viene detto che la donna avrà un figlio, e questo è quello che viene detto in questo ragionamento che viene fatto sulla cerimonia della società. Un terzo punto, una cosa più, diciamo così, sottile, che è un commento di Rashi sulla Gemara, su Shabbat, pagina 25b, c'è un altro accenno ancora alla sua parte su un altro tipo di argomento, e in questa parte della Gemara si sta parlando dell'accensione delle candele di Shabbat, e Rashi su un punto, a un certo punto specifica che uno dei motivi per cui bisogna accendere le candele di Shabbat è perché c'è il rischio che la casa si abbuia, il marito camminando dentro casa inciampi su qualcosa, cada e si arrabbi con la moglie. Quindi al di là di tutte le motivazioni di carattere spirituale, di carattere così profondo, c'è anche un motivo di Shalom Bayit pratica, nel senso che si vuole evitare che un piccolo incidente domestico possa creare delle tensioni familiari. Ritornando ai due episodi principali, però ai due episodi più importanti che ritroviamo nella Torah, cioè l'episodio di Sarà e l'episodio della Sotà, non ci può sfuggire l'elemento che in entrambi i casi c'è coinvolta la nascita di un figlio. Nel caso di Avram e Sarà, naturalmente, la nascita di Yitzchak, e nel caso della Sotà, appunto, c'è questa promessa che superata la prova della Sotà, la donna avrebbe avuto un figlio. Quindi in tutte queste due situazioni c'è questo elemento della coppia, quindi dello Shalom Bayit della coppia, ma anche il rapporto ai figli. Allora, proprio stamattina, sempre nel mio tentativo di approfondire e di studiare con i vari rabbani, ho approfondito questo tema con Rav Colombo e ho ricevuto degli insegnamenti che mi sembrano estremamente importanti e che poi probabilmente si ricollegheranno a quello anche che diremo dopo. Allora, secondo questo insegnamento che mi è stato dato questa mattina, in realtà la paura che aveva Sara non era tanto la paura di non avere il fisico adatto a generare figli, ma era una paura di carattere diverso, era una paura se lei non si sentiva in grado, non era appieno convinta che sarebbe stato in grado di educare adeguatamente il figlio. E da dove si impara questo? Si impara perché quando si parla dell'episodio di Chavad, dopo che c'è stato il peccato di Adam Rishon, che appunto viene detto che la donna partorirà con dolore, lì viene usato lo stesso verbo che viene usato qua quando Kadosh Baruch Hu parla ad Abramo delle perplessità che aveva avuto Sarah, e che cosa dice su quel punto la Torah, il commentatore? Dice che in quel caso non si sta parlando nel caso di Chavad del dolore, soltanto e semplicemente del dolore fisico, ma si sta parlando delle difficoltà che ci sono nell'educare e nel crescere i figli. E questo argomento torna anche appunto rispetto a Sarà. Quindi la perplessità di Sarà, la difficoltà, la paura di Sarà, non era soltanto semplicemente una paura fisica legata al proprio stato di vecchiaia, ma era una paura legata alle proprie capacità di insegnare, di trasmettere i giusti valori ai figli. E quindi torneremo su questo punto. Comunque mi sembra già interessante notare che questi episodi di Shalom Bayit in maniera più o meno diretta riguardano un rapporto familiare di coppia, ma anche in cui l'elemento dei figli e la presenza dei figli è estremamente importante. C'è da dire una cosa, ancora a conferma di questa, un'ultima cosa su questo punto, un altro insegnamento che ho ricevuto stamattina, che di solito noi sappiamo che c'è l'episodio della Kedat Yitzchak, noi sappiamo che dopo questo episodio in cui c'è lo scampato sacrificio di Yitzchak, in realtà la parasha successiva si apre con la morte di Sarà e si parla del fatto che Sarà sarebbe morta, il commento classico, per il dolore, per lo stress, per la grande difficoltà che aveva vissuto rispetto a questo tipo di situazione molto dura. C'è invece un commento del Malvin che dice una cosa un po' diversa e dice che Sarà in realtà muore perché in quel momento capisce che è stato in grado di dare un'educazione giusta al figlio, tanto giusta fino al punto che il figlio era disposto a sacrificare la propria vita pur di rispettare il volere di Kadosh Baruch Hu, e quindi a quel punto sa che il suo compito si è concluso, e a questo punto molla in qualche modo e sente che può lasciare perché il suo compito si è concluso. Allora, naturalmente però, quando appunto Sonia ha proposto questo tema, io mi sono anche cercato di sforzare di trovare un collegamento tra lo Shalom Bayit e i giorni che stiamo vivendo, i giorni di Teshuva. Allora, e appunto cercando di capire se ci potesse essere un collegamento. Allora, naturalmente, questo ce l'ha detto anche Rabbi la scorsa settimana, non è che esistono delle ricette facili per avere Shalom Bayit dentro casa, perché appunto ci portava esempi che anche in situazioni di famiglie estremamente osservanti, qui ci sono buoni rapporti all'interno della famiglia, possono succedere delle situazioni in cui magari i figli non riescono come si vorrebbe, in situazioni opposte invece di famiglie difficili, al contrario, ci sono invece figli che riescono bene. E quindi, voglio dire, non c'è una ricetta precisa e specifica per ottenere dei buoni risultati. Però, nonostante ciò, resta il fatto che noi dobbiamo fare un tentativo, dobbiamo fare il nostro meglio per cercare di trasmettere i valori giusti, gli insegnamenti giusti, di avere delle relazioni sane con la nostra partner e con i nostri figli. Allora, in questo senso, ho cercato un collegamento con i giorni della Teshuvah. Allora, noi stiamo appunto all'interno di questi giorni e la Teshuvah è fatta di tre elementi fondamentali, diciamo così dal punto di vista schematico. Uno è il Vidui, che è la confessione dei propri peccati, poi c'è il pentimento e come terza fase, come terzo elemento, c'è la determinazione a non ripetere gli stessi errori, a non ripetere le stesse trasgressioni. Allora, io mi vorrei soffermare in questa drascia sugli aspetti specifici del Vidui. Allora, questa parola vuol dire ammettere le proprie colpe, viene dal verbo appunto litta, che appunto vuol dire ammettere, vuol dire dire apertamente i propri peccati. Allora, per approfondire questo tema ho studiato una lezione di Ran Eversal che appunto specificamente si occupa di questo aspetto. Allora, cerchiamo adesso di approfondirla. Allora, intanto c'è da dire che una prima stranezza che c'è nel Vidui, dell'introduzione che si fa al Vidui, che è una preghiera centrale che anche ripetiamo 10 volte il giorno di Kippur, c'è una prima stranezza perché nella introduzione al Vidui c'è una frase in cui si dice che Kadosh Baruch Hu è a conoscenza di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri comportamenti. E dice proprio così, conosci più occulti i nascosti segreti di ogni essere vivente. Allora una prima domanda che ci si pone, che si pone Ragnarok, dice ok, ma se Kadosh Baruch Hu conosce tutti i nostri segreti, conosce tutti i nostri comportamenti, perché ci chiede, perché vuole che noi facciamo questa confessione aperta, verbalizziamo i nostri peccati? E allora qui Rav Nevers cita le halakhot di Rambam e dice appunto che la prima halakhah di Rambam sulla Teshuvah dice che appunto la Teshuvah è un elemento base della Teshuvah, il Vidui è un elemento base della Teshuvah e quando una persona appunto fa Teshuvah deve confessare, deve apertamente verbalizzare i propri peccati. Allora, c'è qui di nuovo una difficoltà che sottolinea Rav Nevers e dice che già questo però pone un problema, perché nella tradizione ebraica c'è il tentativo non di come dire, spiattellare, di tirar fuori in maniera così molto evidente le proprie debolezze, ma c'è una sorta di pudore nel fare ciò. E a questo proposito porto un esempio, Rav Nevers, che dice che proprio nell'Avodà del Kohen Gadol che veniva fatta il giorno di Kippur dal Kohen Gadol, il Kohen Gadol evitava di mettere sui propri abiti qualsiasi ornamento d'oro, perché l'oro poteva ricordare il peccato del vivendo e quindi in questo senso si cercava appunto con pudore di non mostrare segni di questo che è un peccato molto importante, basilare del popolo di Israele, proprio per pudore, per far sì che non apparisse questa difficoltà, questo problema che il popolo di Israele aveva nel rapporto con Kadosh Baruch Hu. E quindi nel discorso perché invece in questo caso noi dobbiamo apertamente invece tirar fuori e verbalizzare in maniera aperta e senza reticenze i nostri peccati. Allora, il punto di partenza sul motivo per cui appunto c'è questa necessità, dice Ramnerenzal, perché dice noi l'uomo ha una tendenza innata a cercare delle giustificazioni, ad autogiustificarsi, cioè lui rispetto alle colpe, ai problemi, alle difficoltà di rapporto, ai cattivi comportamenti, tende sempre ad autogiustificarsi e magari ad attribuire ad altri anche delle motivazioni più o meno dirette di questi comportamenti sbagliati. E allora dice invece Ramnerenzal che in questo momento bisogna fare un'operazione in cui assolutamente una persona verbalizzi e tiri fuori le proprie colpe senza nessuna reticenza. Dice da questa diagnosi, da questo tipo di ragionamento Randeversa, e dice che una buona diagnosi, usando una terminologia medica, è in qualche modo già a metà della cura, cioè una persona che riesce bene a inquadrare quali sono le sue responsabilità, di per sé sta già a un buon punto rispetto a un percorso di teshuva. Al contrario, appunto, chi invece tende a sfuggire, ad attribuire a altri le proprie responsabilità, a cercare delle giustificazioni, ha più difficoltà in questo percorso. Dice la Gemara di Yomà, sempre sul punto, che le parole del Vidui devono risuonare nelle nostre orecchie, noi dobbiamo appunto pronunciare in maniera chiara ed evidente a noi stessi, dobbiamo ascoltarci quando appunto pronunciamo le parole del Vidui. Allora, a questo punto, tra l'altro, per dare un esempio pratico di che cos'è un Vidui fatto bene rispetto a un Vidui appunto che ha con delle difficoltà, porta l'esempio di due grandi personaggi, di due grandi tzaddikim del popolo di Israele, che sono stati il Re David e il Re Shaul. Naturalmente, qui viene premesso da Ramnerezzo che appunto si tratta di grandi tzaddikim, e anche che le loro eventuali mancanze, che sono sempre delle mancanze minime rispetto a quello che hanno fatto con il popolo di Israele, ci devono servire da insegnamento per capire eventualmente i nostri comportamenti sbagliati. Allora, che cosa dice Ranavazza su appunto Shaul e David? Parla della loro differenza nel fare Teshuvah e nel fare di più, nel mettere le loro colpe. Perché appunto dice che mentre Re David ha commesso due mancanze, diciamo così, che sono state, che vengono riportate appunto da Ranerza, che sono l'episodio di Uriah, appunto il marito di Bathsheba che viene mandato in guerra, c'è una storia controversa, non entro nel merito perché neanche la conosco abbastanza per poterla approfondire.
se c'è bisogno del censimento, che David ordina un censimento che in realtà non era stato invece prescritto da Hashem, però in tutte e due le occasioni, quando gli viene fatto notare dal profeta che ha sbagliato, immediatamente lui dice: attacchi la Hashem, ho peccato di fronte al Signore, ho commesso un errore. E questo è il comportamento che appunto ha David messo di fronte alle proprie responsabilità. Che cosa succede con Shaul? L'episodio che riguarda Shaul è soltanto uno, che viene citato è soltanto uno, ed è l'episodio in cui lui muove guerra al regno di Amalek, ad Agag, vince la guerra, però non segue l'ordine di Gad, per cui sterminate completamente e vincete il loro re, e quando poi viene rimproverato dal profeta, da Samuel, sul suo comportamento, invece di ammettere immediatamente quali erano le sue responsabilità, qual era il suo, che cosa fa? Comincia ad argomentare una serie di giustificazioni, attribuendo parte delle responsabilità al popolo che gli avrebbe chiesto di tenere il bestiame, insomma crea tutto un meccanismo per cui cerca inizialmente di giustificarsi per quello che ha fatto. E quindi c'è questa grossa differenza, e soltanto alla fine, diciamo messo alle corde da Shmuel, ammette con difficoltà la sua colpa, appunto di non aver ucciso il re, di non aver distrutto completamente Amalek. Allora dice rispetto a questo che appunto il bidui, la confessione di David è stata accettata, perché è stata una confessione immediata, diretta, non ha accettato giustificazione e poteva anche trovarne forse, mentre appunto Shaul rispetto ai propri comportamenti ha cercato in tutti i modi, prima di ammettere con enorme difficoltà le proprie colpe, ha cercato in tutti i modi di scolparsi. E quindi questa sarebbe la grossa differenza che c'è tra un vidui in cui uno guarda le proprie responsabilità e un vidui in cui si cerca di guardare invece prima le responsabilità altrui. Allora, diciamo così, che questo tipo di ragionamento mi è sembrato che potesse essere un ragionamento applicabile anche ai rapporti che sono in una famiglia, perché in una famiglia, nei rapporti tra moglie e marito e anche con i figli, c'è molto spesso il pericolo di scivolare nei problemi, nelle situazioni che si vengono a creare inevitabilmente, perché il rapporto familiare è di per sé un rapporto molto difficile e complesso, quindi è inevitabile la conflittualità. Però all'interno di questa conflittualità naturalmente bisogna capire il modo in cui è meglio gestire questa conflittualità. E quindi questo insegnamento che ci viene dalla storia di David e Shaul ci può insegnare qualcosa, cioè ci può insegnare il fatto che nel porci, nel relazionarci al partner, ai figli, dobbiamo sempre partire prima dall'analizzare approfonditamente il nostro comportamento, dove possiamo aver sbagliato noi, e poi eventualmente cercare, e a sua volta il partner o i figli, cercare anche loro di analizzare il loro comportamento e prima di eventualmente accusare qualche altro membro della famiglia di qualche mancanza. Tra l'altro, e questo è l'insegnamento di Rabbi Aviv, il mese di Elul si è concluso da poco e siamo entrati appunto in Rosh Hashanah, e siamo adesso nei 10 giorni che ci sono tra Rosh Hashanah e Kippur. Il mese di Elul viene anche riassunto nel termine, c'è un famoso detto che le iniziali del mese di Elul corrispondono al verso del Cantico dei Cantici, Anile Dodi Vedodigli, che vuol dire: io sono per il mio amato, per il mio caro, e il mio caro è per me, mio amato è per me. Allora c'è un'interpretazione che segue un filone interpretativo di Raffolde, che sposta questo tipo di ragionamento, che nel suo insegnamento originario vuole dire che il mese di Elul e tutto questo periodo è un periodo propizio, ma ancora più propizio per la Teshuvah, lo sposta all'interno del legame familiare e dice che questa stessa frase può essere vista: Ani, cioè io prima devo guardare dentro me stesso, devo capire quali sono i miei comportamenti e poi a quel punto mi rivolgo al mio caro, al mio amato. E questa è una dinamica naturalmente anche contraria, cioè anche il mio caro deve fare lo stesso tipo di ragionamento e di avere la stessa imposizione. Tra l'altro, come ci viene insegnato dalla Gemara, la Teshuvah, naturalmente questo è un momento propizio, è un momento molto importante per farla, ma la Teshuvah deve essere fatta e si può fare ogni giorno, e c'è l'insegnamento della Gemara di Shabbat, in cui c'è un un insegnamento che viene riportato da Rabbi Eliezer, in cui dice, Rabbi Eliezer dice, ritorna, sarebbe dire, fai teshuvah un giorno prima della tua morte. E allora, i talmidim, gli studenti di Rabbi Eliezer gli dicono, ma come possiamo fare, quando sappiamo qual è il giorno della nostra morte? E appunto la risposta è appunto, tu hai ragione, infatti non sappiamo qual è il giorno della nostra morte, e quindi ogni giorno è importante per fare teshuvah, non dobbiamo aspettare necessariamente solamente questo periodo, ma ogni giorno dobbiamo fare teshuvah. E questo mi sembra di nuovo un insegnamento da applicare all'interno della famiglia, perché appunto in una famiglia tutti i giorni si costruisce un rapporto, tutti i giorni si costruisce una relazione, e quindi questa attitudine, questo tentativo di creare un rapporto di questo genere in cui ci si mette in discussione per primi e poi si entra in relazione con gli altri ed eventualmente, se necessario, si fanno critiche agli altri, è un tipo di metodologia e di approccio che bisogna tentare di fare tutti i giorni. Come dicevo all'inizio, non necessariamente non abbiamo la bacchetta magica, i rapporti familiari e lo shalom bayit è qualcosa da costruire, che secondo me si costruisce con molta difficoltà, ma sicuramente questo può essere un approccio, un tentativo, un modo per tentare di costruire uno shalom bayit reale, duraturo dentro una famiglia.
Cazzà, bravo.